Passato il sabato, al risplendere del primo giorno della settimana, Maria di Maddala e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Vi fu un grande terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo, avvicinatosi, rotolò la pietra e vi si sedette sopra. Le sue sembianze erano come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per la paura di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. Prendendo la parola, l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che è risorto dai morti, vi precede in Galilea e là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonata in fretta la tomba, con paura e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Gesù andò loro incontro e disse: «Salute a voi!» Esse, avvicinatesi, gli abbracciarono i piedi e si prostrarono. Allora disse loro Gesù: «Non abbiate paura, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre stavano andando, alcune guardie arrivate in città annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Riunitisi con gli anziani e tenuto consiglio, i capi dei sacerdoti diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. Se il governatore dovesse venirlo a sapere, lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Questi, presi i denari, agirono secondo le istruzioni ricevute e diffusero questa diceria presso i giudei fino al giorno d'oggi. Gli 11 discepoli andarono poi in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e vistolo si prostrarono. Alcuni di essi però dubitarono. Avvicinatosi, Gesù disse loro: «Mi è stata data ogni autorità in cielo e sulla terra. Nell'andare dunque fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo». Questo capitolo 28, l'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo, è ciò che motiva la vostra presenza. Se non ci fosse questo capitolo, lasciamo risuonare dentro di noi la parola di San Paolo: se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la vostra fede e voi sareste ancora nei vostri peccati. Perché c'è questo capitolo? Ha un senso la nostra presenza, ha un senso la nostra fede. Ecco, io non ho intenzione di farvi l'esegesi del testo, ma di offrirvi alcune riflessioni nell'ambito della celebrazione degli esercizi spirituali che stiamo vivendo, come suggerimento per la nostra vita spirituale. Passato il sabato, al risplendere del primo giorno della settimana, Maria di Maddala e l'altra Maria vanno alla tomba. La sottolineatura di questo giorno. Capite perché nella tradizione cristiana il giorno dopo il sabato è diventato per noi il giorno della festa. Nella liturgia si dice che la domenica sia la Pasqua della settimana, il giorno di Pasqua, la festa per eccellenza. L'ottavo giorno, questo giorno dopo il sabato è quel giorno che inaugura il vero riposo. Voi ricordate il libro della Genesi, il giorno del riposo è il giorno che completa l'opera della creazione. Il popolo di Israele, quando entra nella terra promessa, si parla di un riposo. Prima c'è tutto il cammino dell'Esodo per entrare finalmente nella terra promessa come luogo di riposo, ma quella terra promessa diventa profezia, annuncio di un'altra terra, di un altro riposo, quando finalmente si inaugurerà il vero riposo. E allora con la Pasqua ecco che si inaugurano i tempi nuovi. Finalmente è aperta la porta del cielo per poter partecipare di quel riposo che il Signore vuole prepararci. Maria di Maddala e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. E allora vi fu un grande terremoto, un angelo del Signore è sceso dal cielo, avvicinatosi, rotolò via la pietra, vi si sedette sopra, le sue sembianze erano come folgore e il suo vestito bianco come la neve. Matteo qui inserisce o presenta la risurrezione di Gesù all'interno di una cornice apocalittica. Si rifà al genere apocalittico. Questo genere letterario apocalittico è presente in tutta la Bibbia, in quasi tutti i profeti c'è una sezione apocalittica, la ritroviamo nei Vangeli e poi voi avete presente l'ultimo libro, quello dell'Apocalisse, dove la letteratura apocalittica, normalmente noi così comunemente si dice l'Apocalisse ci presenta, ecco, la fine del mondo, quindi una cosa apocalittica è come se dovessimo presentare la fine del mondo, la fine di tutte le cose. Di fatto la lettura apocalittica non vuole presentare, diciamo così, la fine del mondo, quanto piuttosto nelle vicende umane indicare il fine, il traguardo di questa storia. Cioè questa storia, la storia che disegnano gli uomini, è abitata, guidata da un'altra storia, che è la storia di Dio in mezzo a noi. E quindi c'è una storia che disegnano gli uomini e c'è una storia che disegna Dio. E Dio, via via, realizza il suo piano di salvezza. Poi, siccome la storia di Dio e la storia degli uomini non coincidono, anzi troppo spesso sono in conflitto, allora da parte nostra, dalla nostra parte, questa storia, la storia di Dio, sconvolge i piani umani. La storia di Dio, ecco, proprio perché non cammina semplicemente sui binari della storia umana, dal nostro punto di vista diventa incomprensibile, diventa tante volte inaccettabile. Dio rovescia i parametri umani. Avete presente il Magnificat? Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ieri Padre Massimo parlava della volontà perversa degli uomini e della volontà benigna di Dio Padre. Ecco, la storia della salvezza si svolge in questo modo. E quindi il fatto di fare riferimento a degli sconvolgimenti umani non vuol dire che in questo momento Matteo descrive quello che sta capitando, vuol solo dire che in questo momento Dio si rivela e la rivelazione di Dio si fa manifesta nell'annuncio poi della risurrezione. cioè la risurrezione di Gesù Cristo, è l'opera di Dio. Dio si rende presente. E allora il fatto, il riferimento al terremoto e poi l'angelo che annuncia è segno di questa presenza di Dio che opera. E quindi la risurrezione di Gesù Cristo diventa il segno della potenza di Dio, della presenza di Dio, dell'azione di Dio che porta a vita il suo servo Gesù. Per la paura le guardie furono scosse e rimasero come morte. È appunto l'opera di Dio che va al di là delle opere umane. E poi allora, prendendo la parola, l'angelo disse alle donne: non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite, guardate il posto dove era, il luogo dove era stato deposto. Non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso, è risorto. La risurrezione la si accoglie attraverso un annuncio. La risurrezione non la si inventa. Gli apostoli non l'hanno inventata, non l'hanno creata loro, ma gli è stata donata come annuncio e come presenza. Perché la risurrezione non è semplicemente una rianimazione. Non si tratta di tornare in vita semplicemente nella condizione di prima. Che cosa vuol dire risorgere? Per gli apostoli rimane una realtà misteriosa. Voi ricordate l'episodio della trasfigurazione? Quando scendono dal monte, il Signore dice ai discepoli che erano con Lui di non narrare questo evento finché il Figlio dell'Uomo non fosse risorto dai morti. Allora loro tennero per sé la cosa, chiedendosi però che cosa vuol dire risorgere dai morti, la risurrezione. Perché la risurrezione è il momento in cui il Figlio di Gesù, il crocifisso, appunto, viene chiamato alla vita. Una cosa importante da sottolineare: l'identità di quell'uomo che è Gesù e che è stato crocifisso. Proprio lui, colui che di nome Gesù, quindi Gesù di Nazareth, crocifisso, il crocifisso, non è qui, è risorto. L'annuncio della risurrezione vuole appunto offrirci questa verità fondamentale. Colui che è morto su quella croce, che è stato messo in questa tomba, venite a vedere dove era stato deposto, quindi davvero era morto, davvero è stato sepolto, ecco, proprio lui è vivo, è lui. I Vangeli sottolineano l'identità del crocifisso morto, risorto. Questo sì. Voi conoscete i vari Vangeli, sapete come il risorto Gesù debba farsi riconoscere. Perché? Perché vuol dire che la risurrezione allora fa sì che il risorto sia in una condizione nuova. Non è la semplice rianimazione di un cadavere. La risurrezione di Gesù non possiamo equipararla alla risurrezione di Lazzaro. Gesù richiama in vita l'amico Lazzaro, ma lo richiama a questa vita, nelle condizioni di questa vita. E quindi Lazzaro ha avuto il privilegio di morire due volte. Lazzaro è morto di nuovo e quindi riportato, diciamo così, nella condizione mortale su questa terra, ha potuto di nuovo incontrare i suoi familiari e continuare la sua vita. Ecco, la risurrezione del Cristo non è la vittoria temporanea sulla morte, perché appunto Lazzaro è morto di nuovo, ma è il momento in cui l'uomo Cristo Gesù entra con tutta la sua umanità nella pienezza di Dio ed è rapito. Quale espressione, quale verbo si può usare? Rapito nel mistero di Dio, per cui tutta la sua umanità è glorificata. San Paolo ci prova a dire qualche cosa, rimane comunque incomprensibile per noi, nel senso che San Paolo dice che si semina un corpo corruttibile e rinasce un corpo incorruttibile. Noi l'esperienza di corpi incorruttibili non ce l'abbiamo, per noi i corpi sono tutti corruttibili. Si semina mortale e si rinasce immortali. Dove sono gli immortali? Quindi un corpo glorioso, noi non ne abbiamo esperienza, un corpo immortale. È l'umanità di Gesù Cristo che viene davvero rivestita di tutta la gloria di Dio. Vuol dire che un evento straordinario si è realizzato. Qualche cosa che inaugura gli ultimi tempi, un evento riservato per la fine della storia umana, si è verificato nel bel mezzo della storia umana. Nel particolare caso di Gesù, Dio ha mostrato la sua potenza escatologica, quindi la potenza riservata agli ultimi tempi o riservata a quel tempo quando ci saranno i cieli nuovi e la terra nuova, risuscitando Gesù. Perlomeno sotto questo aspetto il regno di Dio è già tra di noi. Il regno di Dio è tra di noi. Gesù ha anticipato la condizione di risorti che anche a noi viene promessa e annunciata, che è il regno di Dio che finalmente inaugura appunto quello che la Bibbia chiama i cieli nuovi e la terra nuova. La risurrezione di Gesù è un segno che il regno di Dio è già entrato in questa storia umana. Dio è entrato in questa storia umana e Gesù Cristo rende presente per noi il dono di Dio riservato per ciascuno di noi quando avremo grazia di stare al cospetto di Dio faccia a faccia. Gesù Cristo è quell'uomo che oggi vive la condizione gloriosa, che a noi è promessa quando appunto saremo ammessi alla visione di Dio. E quindi non si trattava di riportare Gesù Cristo su questa terra, si trattava di rialzare l'umanità di Gesù Cristo rivestita della gloria di Dio. Vedete, io ve lo posso dire in tutte le maniere, ma per noi diventa difficile perché noi non riusciamo a pensare senza voler insieme immaginare. Troppo spesso per noi pensare e immaginare è la stessa cosa. Allora se io vi parlo di un corpo glorioso, se vi parlo del Cristo che è assunto nella gloria di Dio, tu cosa fai? Ci provi a immaginarlo. E ci provi. Dunque sarà così? Sarà così. Ecco, è quello. Noi non possiamo immaginare, ve lo ripeto, un corpo glorioso. Lo accogliamo come annuncio, lo accogliamo come dono, e poi vedremo la bellezza di avere Gesù Cristo risorto, e quindi è la tua fede. Quello che cresce è la fede, la fiducia, l'abbandono fiducioso, il tuo amore per Gesù Cristo, sì. Poi abbiamo le raffigurazioni, per cui come raffiguriamo la Madonna, raffiguriamo il crocifisso, raffiguriamo il risorto. Lo raffiguriamo, perché noi abbiamo bisogno di vedere. La nostra conoscenza passa attraverso i sensi, e quindi c'è poco da fare, tu hai bisogno dell'immagine, e allora ci immaginiamo Gesù. È così. Allora, il risorto è colui che dice, appunto, proprio perché non è più nella condizione terrena, sfugge all'esperienza umana, sensibile. Perché è vero, adesso c'è la storia delle guardie, è la domanda che ci siamo fatti anche noi tante volte, ma se il risorto fosse apparso adesso, a questo punto, al sommo sacerdote, a Pilato, alle guardie, a tutti quelli che l'hanno messo in croce, si sarebbero convertiti, avrebbero capito anche loro. Voi ricordate la parabola del ricco Epulone, quando là nell'inferno quel ricco vede Abramo e gli dice: senti una cosa, manda qualcuno dei miei fratelli a casa manda Lazzaro a casa dei miei fratelli, perché ho 4 o 5 fratelli che non vengono anche loro, hanno Mosè, i profeti, che credano a loro. No, ma se un morto ci va, cambieranno. Se non credono a Mosè e ai profeti, anche se un morto risorge, non crederanno. E la testimonianza è data dal fatto che queste guardie tornano e dicono quello che hanno visto, questo sconvolgimento, questo l'angelo, eccetera, eppure la reazione da parte degli scribi, dei sacerdoti, è quella della chiusura. No, non voglio. Due aspetti. Il Cristo risorto non è semplicemente la rianimazione di un corpo, per cui non poteva presentarsi con un corpo visibile semplicemente come niente fosse. Seconda cosa, quando noi pensiamo a Gesù, dovesse apparire ai suoi nemici, allora provate a immaginare Gesù che appare e dice: beh, adesso come la mettiamo? Come la mettiamo adesso? Per cui per noi diventerebbe difficile non pensare ad una rivincita. Gesù Cristo non vuole sconfiggere nessuno, vuole sconfiggere il male e la morte e salvare i suoi. Allora, se Gesù Cristo apparisse minaccioso, sì, avrebbe vinto, sconfitto i suoi nemici, ma non è quello che a Gesù Cristo interessa. A Gesù Cristo interessa salvarli. E allora l'annuncio di Gesù Cristo risorto da parte dei suoi discepoli, perché quelli che hanno seguito il Signore l'hanno potuto vedere, ecco, l'annuncio del risorto necessariamente, per poter essere accolto, faceva appello ad un'apertura di cuore, ed è quello che salva. Laddove ti apri nell'accoglienza del Signore, tu sei salvato. Gesù dona lo Spirito Santo, perché abitati dallo Spirito di Gesù, gli uomini si incontrino con il risorto e siano salvi, e siano salvati. Nelle parole dell'angelo, vi ripeto, si sottolinea il fatto che c'è l'identità di Gesù di Nazaret, colui che è stato crocifisso, non è qui, è risorto, come aveva predetto, quindi il compimento della parola di Gesù. Guardate dove era stato sepolto, perché davvero era morto, davvero è stato sepolto. E presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti. Per quanto riguarda la risurrezione, possiamo dirlo in tutte e due le maniere, intenderlo in questo modo, è risorto nel senso che lui si è rialzato dalla morte, in quanto per la potenza di Dio, abitato dalla potenza di Dio, è lui che sconfigge la morte, come possiamo intenderlo, è stato rialzato dalla morte, cioè il Padre lo ha rialzato dalla tomba. Il testo permette tutte e due le interpretazioni. Abbandonate in fretta la tomba, con paura e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai discepoli. Gesù andò loro incontro e disse, salute a voi. Esse avvicinatesi, gli abbracciarono i piedi e gli si prostrarono. La nostra fede nel Cristo risorto è fondata sulla testimonianza di coloro che l'hanno visto risorto. Ci sono i segni della risurrezione, il primo segno è la tomba vuota, dove è finito? Almeno c'è da chiedersi dov'è, non c'è più, allora c'è una ricerca, dov'è? Allora il primo segno è la tomba vuota, il secondo segno è l'esperienza di coloro che nell'incontro con il risorto cambiano, il Vangelo senza mezzi termini ci presenta il cambiamento dei discepoli prima e dopo, prima timorosi, paurosi, chiusi nel cenacolo, nell'incontro con il risorto, quando iniziano la loro missione, davvero. Gli Atti degli Apostoli ci dicono che la gente che ascoltava gli Apostoli si chiedeva, ma questi qui hanno bevuto? No, ma sono le 9 del mattino, ma hanno già bevuto alle 9 del mattino questi? Cioè una forza d'animo, una convinzione che li ha portati a dare la vita per il risorto. Questi sono i segni della risurrezione. Alla risurrezione non ha partecipato nessuno, nessuno ha ripreso il momento della risurrezione, ma la risurrezione giunge a noi nell'annuncio di coloro che l'hanno visto risorto. Il fondamento della testimonianza, dell'annuncio del risorto, sono le apparizioni del risorto. Lui stesso si è fatto vedere e lui ha dato ai suoi il comando di annunciare il Vangelo. La nostra fede allora trova il suo fondamento nella testimonianza di coloro che l'hanno visto risorto. Per questo che noi crediamo nella risurrezione. Non è semplicemente sufficiente vedere una tomba vuota, perché se no, è vero, si può chiedere, l'hanno portato via. Rimane il punto interrogativo, perché non c'è più? E poi uno fa tutte le ipotesi. Possono averlo rubato, non so cosa dirti, oppure la risurrezione si annuncia. La risurrezione si annuncia. Ed è l'annuncio che è giunto anche a noi. Cristo è risorto, non è qui, è risorto. Le donne incontrano il Signore, avvicinatesi, gli abbracciarono i piedi e si prostrarono. Il gesto della prostrazione è il gesto della adorazione. Riconoscono il risorto come il Signore. Ed è da questo momento che Gesù sarà riconosciuto e chiamato il Kyrios, il Signore. Quel Signore che nell'Antico Testamento, appunto, era il Dio che seguiva e che accompagnava il suo popolo nella storia di Israele. Adesso questo Signore è Gesù Cristo, è Lui, il Signore. Andate a dire, non abbiate paura, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Là mi vedranno. Ecco, l'apparizione del risorto in Galilea, realizza di fatto la missione di Gesù. Gesù è venuto non solo come il salvatore del suo popolo Israele, ma di tutti gli uomini. La Galilea è quel luogo in cui, è da lì che parte la missione di Gesù, Galilea delle genti, come annuncio profetico di una salvezza riservata non semplicemente a Israele, ma a tutti gli uomini. Gesù non è venuto solo per salvare i discendenti di Abramo, ma attraverso Abramo, perché c'era già una promessa fatta ad Abramo: in te saranno benedette tutte le genti. Ecco, in Gesù Cristo quella promessa originaria finalmente si compie e Gesù manda i suoi apostoli a tutte le genti. Andate, battezzate, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare ciò che vi ho comandato. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. A conclusione, vi ripeto ancora una volta, per noi Gesù Cristo non è un personaggio del passato. Noi non ricordiamo Gesù come potremmo ricordare Giulio Cesare, come potremmo ricordare Garibaldi, delle persone della storia, gloriose finché volete, ma morti e sepolti. Noi celebriamo Gesù Cristo. Celebrare Gesù Cristo vuol dire vivere un rapporto di comunione con il Signore. Celebrare Gesù risorto vuol dire celebrare il Signore della tua vita, il Kyrios, il Signore della tua vita, il vivente. È a Lui che affidi la tua vita, è a Lui che doni le tue speranze ed è in Lui che tu riponi la fiducia di poter giorno per giorno camminare nella via del Vangelo per poter a nostra volta un giorno partecipare della sua vittoria sulla morte. Battezzati vuol dire inseriti in Gesù Cristo. Perché? Perché la vita di Gesù ci sia comunicata. Perché? Perché noi possiamo vivere la vita di Gesù in noi. E siccome la vita di Gesù è la vita del risorto, vuol dire che noi, con il battesimo uniti a Gesù Cristo, siamo abitati da una vita destinata all'eternità, da una vita che non finisce più. Noi siamo in cammino verso una meta, che è la vita eterna. Dio non ci ha creati per la morte, ma per la vita. Gesù Cristo risorto ha sconfitto la morte, in Lui l'ha sconfitta, ma non l'ha sconfitta solo per se stesso. L'ha sconfitta per noi, laddove noi diventiamo una cosa sola con Gesù Cristo, quello che è suo ci viene comunicato. E quindi siamo portatori di questa vita divina destinata alla vita eterna.